Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui in diretta, caro Leonardo Manera.
Sono tutti a fare il ponte lunghissimo fino al 6 maggio e noi dobbiamo stare qui in radio. Ma perché queste regole sbagliate?
Ma intanto ti informo che siamo una radio di informazione e è successo qualcosa nelle ultime 24 ore.
Certo,
no?
Però perché tutti fanno il ponte?
Però, no, non ci sono però.
Il bar sotto è chiuso e ci sarà un motivo. Perché tutti si rendono conto, gli altri lavoratori, che sono i giorni del ponte e si riprende il 5 maggio.
E invece noi siamo qui, guarda chi ti ho convocato pur essendo martedì, perché ieri era festa. Signore e signori,
good morning!
That's America Spanaus, Andrew Spanaus, buongiorno.
Buongiorno, anch'io insomma sto seguendo tutte le questioni della notizia, di che hai parlato, di una grande notizia in questi giorni. Ho sentito tutte radio, televisione ieri cercare esperti vaticanisti dappertutto.
Sì.
Oh, nessuno mi ha chiamato, nessuno proprio.
Soprattutto niente. Potevano chiamarti perché l'ultima persona, una delle ultime persone che ha visto è il tuo lì, il bovaro del
J.D.
Kentucky.
Vance. Che ha detto, sono contento di vedere che sta meglio. Meglio adesso.
Dov'è lasciato il cavallo?
17 minuti è stato sul territorio del Vaticano, è stata una cosa.
Ma
molto
hanno messo i dazi anche sui prodotti del Vaticano in America?
Sì.
Sicuramente.
Lo so, sai che ci sono tutti i prodotti
i santini,
con l'immagine del Papa.
Sì. Ma senti un po', è stato 17 minuti, ma ha conquistato il Vaticano? L'ha comprato? No.
Beh, qualcosa ha ottenuto, purtroppo non è una cosa molto positiva.
No,
ecco.
Cioè il Vaticano rimane il Vaticano, rimane indipendente come Stato, sì.
Beh, gli Stati Uniti hanno messo, Trump ha dichiarato le bandiere a mezz'asta negli Stati Uniti, insomma una risposta anche negli Stati Uniti.
Devo dire che anche in questa occasione sono d'accordo con Travaglio. Ho letto.
È incredibile, ragazzi.
No, dice adesso tutti a lodare, tutti i capi di Stato a lodare il Papa, grandissimo personaggio. Cioè, però poi sulle cose che ha detto il Papa, cioè sulle armi, sulla vendita di armi, sulla pace, nessuno gli ha dato retta. Nessuno.
Alcuni sì.
No, tutti altri quelli che riarmi di qua, riarmiamoci di là, invasioni, Putin, eccetera. No, tutte le guerre sulle quali il Papa si è sempre speso. Nessuno gli ha dato retta, solo l'aggressività. E adesso tutti è grande il Papa. Questo è così. Ha ragione Travaglio, mi tocca dirlo.
Dovevi dirlo anche oggi. Ha ragione Travaglio. Tu devi dirlo almeno tre volte al giorno, tutti i giorni. Ti prego, qui in onda. Ha ragione Travaglio. Ha ragione Travaglio. Signore e signori, come avete capito, con Pietro La Corte in regia, la nostra redazione, da Mina Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, il Cardinal Nespoli, che ci darà qualche notizia dal. Ci potrai dare delle notizie da dentro o vi tolgo i cellulari dalla Cappella Sistina durante il conclave?
La cosa che mi colpisce di Lorenzo Nespoli è la barba. Ha una barba da arabo.
Cardinalizia.
Potrebbe essere. Sei sicuro che non abbia delle origini arabe?
Rappresentante di Milano, dai.
Hai fatto un'indagine sui tuoi genitori? Sono italiani entrambi o hai dei dubbi?
I genitori, magari deve risalire a qualche.
Ma no, magari i suoi genitori hanno fatto un giro, che ne so.
Ma lascia stare, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai insinuando? Smettila, partiamo.
Non esiste. Esistono italiani con quella densità di barba.
Ti stavi ficcando in un grande guaio. Vai, Pietro La Corte.
La barba densa.
Vai. devo dire, e ringrazio tutti coloro che ci stanno mandando messaggi al 349-238-6666 per dimostrare a Leonardo Manera che sono all'ascolto, perché Manera ha questa idea, è come la TV in agosto, non la guarda più nessuno, questa è la radio si ascolta dovunque.
Sì, ma c'è un'aria comunque tranquilla, perché Alessandro Milan già si è seduto, non lo fa mai a quest'ora, si sì, capisce che è un
po'... ginocchio.
Ti fa male un ginocchio?
È il ginocchio, ma non sono cose che
anche
interessano.
A me?
Sì. Ci siamo presi a ginocchiate l'altro giorno, no? Sono cose che non interessano.
Ma invece a me interessa, come ti sei fatto male al ginocchio?
Ma è il padel,
ecco, il padel.
Ma dai, ragazzi, ma dobbiamo parlare del Papa.
Sì, però il padel è dannoso per le articolazioni. Sì, dovresti giocare a tennis sulla terra rossa. Oppure dovrebbero fare il padel su terra, per chi volesse. Perché altrimenti, io per esempio, da quando ho rotto il menisco, non sono più tornato esattamente come prima.
No, vabbè, comunque.
Fatti operare al menisco.
Grazie.
Anche senza risonanza magnetica. Vai subito.
Va bene. Mandate i vostri messaggi e chiamateci se volete 800 24 0024, anche per dire la vostra sul Papa, no? Tutti hanno, quando muore un Papa, hanno un ricordo, un'immagine, un'idea, un'opinione, un pensiero. Eccoci. Siamo qua. Allora,
io mi sono distinto, devo dire, sì? Rispetto a tutti gli altri che immediatamente chiunque avesse una foto col Papa l'ha postata.
Oh, grazie.
Io non l'ho messa.
Tu non hai messo io e il Papa.
No, io non ce l'ho, ma non l'ho messa perché mi infastidisce sta roba, no? Tutti grazie. La foto col Papa.
Grazie. Sì, anch'io ho la foto col Papa, però non grazie. L'ho postata da nessuna parte. No?
Grazie, Andrew, grazie, Leonardo. Allora, vogliamo parlare con il nostro primo ospite che oggi scrive sulla stampa questo. In sostanza, riassumo, ma lui ce lo spiega molto meglio: non è stato un teologo Papa Francesco, o un pastore, o un intellettuale, o un legislatore, o un diplomatico, ma è stato il primo profeta, quindi la parola chiave è profeta, in 2000 anni di storia della Chiesa. È il teologo Vito Mancuso. Buongiorno professore, eccoci.
Buongiorno a lei, a tutti, buongiorno.
E ben ritrovato. Perché secondo lei è stato il primo profeta della storia della Chiesa, addirittura il primo?
Il primo profeta papa.
Sì.
Perché, è chiaro, no? Perché profeti ce ne sono stati. Altri ovviamente. Il primo profeta papa, ma perché vede, perché fare il papa... bisogna essere tante cose, ma profeta non tanto. Il profeta è un solista, è uno che non bada, diciamo così, a tenere il gregge unito, a tenere l'orchestra unita, ma primeggia, ma parla, esegue da solo, va avanti, non si cura molto di chi viene dopo, di chi lo segue. Ecco, è un protagonista nel bene e nel male, è una persona scomoda, irrituale, imprevedibile. Ecco, questa è la caratteristica del profeta. È uno profeta, etimologicamente significa uno che parla al posto di, oppure anche che parla davanti a. E Papa Francesco è stato uno che ha parlato davanti al mondo al posto di Dio, dicendo parole scomode a volte, e imprevedibili altre volte.
Per questo lei dice non parlava con le encicliche, con i discorsi, ma con i discorsi a braccio al limite, le telefonate improvvise, no?
Sì, io penso che questa sia stata la sua caratteristica. La sua forza, sì, la sua peculiarità. Sì, le encicliche ne ha fatte quattro. Una, tra l'altro, la prima non l'aveva scritta il predecessore, Papa Benedetto XVI, e lui l'ha ripresa, l'ha pubblicata a suo nome. Le altre, sì, sono belle, soprattutto la seconda, quella sull'ecologia, l'ha laudato sì, innovativa. Nessun Papa aveva scritto mai un'enciclica sulla questione ecologica. Quindi non è che queste vadano sottovalutate, ma non è lì che si gioca lo specifico di Papa Francesco. È nell'essere andato a Lampedusa, per esempio, la prima uscita, la prima vera potente enciclica che ha fatto, no? E in tanti gesti che hanno sorpreso, non voler stare nell'appartamento papale, l'abitare nel collegio di Santa Marta, la maniera con cui vestiva, le scarpe rosse di Ratzinger, le scarpe nere sue, le macchine completamente irrituali.
anche
ecco,
i funerali,
questi gesti
i funerali
a cui ci siamo abituati.
Si dice anche i funerali sobri, no? Quelli che saranno.
Sì, sì, il portarsi la borsa da sé con la sua vecchia, insomma sono gesti così che poi alla fine ci siamo abituati, ma che sul momento erano molto più efficaci, secondo me, e profetici appunto in questa civiltà delle immagini che
sì,
non è encicliche, discorsi eccetera.
In tutto questo poi con questi modi che ha avuto di comportarsi ha inciso effettivamente, se non nella storia, nelle abitudini almeno della Chiesa?
Ma in parte sì, in parte no, naturalmente, ma quello questa cosa riguarda sempre la coscienza personale di ciascuno. Comunque la curia ma adesso è bergogliana, insomma, io non me ne intendo di cose vaticane, non sono un politologo, non sono un vaticanista, ecco. Però insomma adesso sono tutti di nomina sua, anche sì, il conclave prossimo, la gran parte sono di nomina sua. Quindi i vescovi che ha nominati e quelli che non ha nominato. Cioè, per esempio, una cosa che io non ho mai capito riguarda Milano, riguarda il fatto che l'arcivescovo attuale di Milano non è stato dal Papa nominato cardinale. E questa è una cosa stranissima, anche perché l'arcivescovo del Pini attuale l'ha scelto proprio lui. L'aveva scelto Papa Francesco, quindi l'aveva ritenuto degno di, come dire, di essere effettivamente arcivescovo di Milano.
Ricordo che c'è stata, credo, anche qualche polemica. Anch'io non sono, come dire, dentro le cose della Chiesa, ma c'è stata una questione.
Sì, insomma. Quindi si è inciso. No? Sì, c'è stata una questione perché è strano, insomma, che ti nomino arcivescovo di Milano, sei degno per guidare la diocesi più importante d'Italia, una delle più importanti del mondo, ma non sei cardinale. E questo non si capisce perché è veramente una cosa strana, ma tante cose sono strane, sono state strane, irrituali, nuove, irriverenti qualcuna di Papa Francesco. Insomma era un tipo così. Poi se è inciso o no sulle cose della Chiesa probabilmente lo vedremo nel prossimo conclave, dipenderà sì, molto dal successore.
Chi sarà il successore?
Si capisce se l'incisione c'è stata. Francesco II oppure no.
Sì. I conservatori, insomma, non vedevano molto bene tutto questo movimento di Bergoglio. Io scherzavo spesso con gli americani dicendo sì, questo Papa piace a tutti tranne ai cattolici, cioè che c'era una grande critica a lui. E c'è stato ieri un commentatore del New York Times, un uomo molto intelligente, si chiama Ross Douthat, che è un conservatore, per lui ha espresso questa posizione dicendo il problema di questo Papa, secondo lui, è che ha relegato l'istituzione della Chiesa a un'istituzione come le altre, cioè rendendola più debole perché ha tolto di fatto l'infallibilità della Chiesa, dicendo, andando dietro alle tendenze culturali. Quindi questa guerra, insomma, tra conservatori e questa innovazione, non so, di Bergoglio come lo vede?
Ma vedo che c'è una parte di verità in quello che si è detto. Si va a toccare un tema estremamente importante, nel senso che se la Chiesa sta ferma sulle sue posizioni sembra incidere sempre meno. E quindi la ricerca di incidere, di parlare, di farsi comprendere, di ritrovare quella forza popolare di un tempo, porta il Papa, ma anche questo vale anche per Giovanni Paolo II, vale insomma a gesti spettacolari, irrituali, mai visti, e quindi in un certo senso ad appiattire la specificità della Chiesa sulla comunicazione del mondo. E quindi sembra, da un lato si guadagna certamente in popolarità, e dall'altro però c'è il rischio di rendere la Chiesa cattolica, come il commentatore diceva intelligentemente, come un'agenzia come le altre. E forse alla fine oggi quello che paga veramente è la diversità. Io sono stato stupito dal fatto che in Francia quest'anno per la prima volta, e anche in Gran Bretagna, sono saliti di molto il numero dei battesimi. I giovani in Inghilterra sono più attratti dalla Chiesa cattolica che non dalla Chiesa anglicana, e questo perché sembrano trovare più tradizione, non dico tradizionalismo, ma tradizione, stabilità, radicamento nella Chiesa cattolica, che perlomeno su alcune posizioni sta ferma, che non su altre, che cercano immediatamente di rendersi alla page con tutte le altre ecco, tendenza del mondo. Quindi questo è un problema che affligge, diciamo così, la Chiesa Cattolica proprio nella sua strategia di fondo. Sì. Che cosa fare? Se sto fermo perdo consenso, se mi apro e vado avanti perdo specificità, e cosa devo fare? E anche Papa Francesco, anche lui è stato sottoposto a questa dialettica.
C'è anche la scelta di fondo forse che deve fare la Chiesa, se dedicarsi più ai fatti, diciamo così, dell'attualità, oppure se dedicarsi maggiormente allo spirito dell'uomo.
Sì. Sì, sì, e io sono io sono per la seconda cosa, cioè se c'è un senso del, perché se il sale perde il sapore, che cosa serve, per citare le parole di Gesù del discorso della montagna, null'altro che essere gettato e calpestato, insomma. Quindi io penso che la cura della liturgia, la ripresa di un senso di sacralità, quelle cose a cui Benedetto XVI tentava di dare forma, senza cadere nei tradizionalismi, senza cadere nella restaurazione, senza rinnegare il Vaticano II, però riprendendo la forza della tradizione, beh, questo penso che possa essere un passo molto importante. Se la Chiesa non fa questo, non lo fa nessuno al suo posto. Ecco, mentre non so, tanti discorsi che il Papa ha fatto a favore dei migranti, la pace e così via, beh, insomma, uno pensa a Gino Strada e dice, beh, le faceva anche lui. Quindi lo specifico non è quello, lo specifico è quell'altro di cui si diceva.
No? Senta,
le cose dello spirito.
So che noi la dobbiamo liberare, ci dice solo in conclusione, perché lei oggi sulla stampa dice che bisognerebbe coniare un termine che è questo, teopatia, per spiegare l'opera di Papa Francesco.
Quando il direttore della stampa, il giornale per il quale collaboro, mi chiese di il coccodrillo, no? Il coccodrillo. Sì. Il Papa stava male, naturalmente lo fanno tutti i giornali, si prepara il materiale così. E a me dice, guarda, scrivimi un pezzo sulla teologia di Papa Francesco. Io presi carta e penna, mi misi a riflettere e sentivo che il termine teologia non andava bene. Cioè, le parole a volte sono insufficienti rispetto alla realtà, a volte la realtà è più potente dei termini e richiede un termine diverso per essere veramente abbracciata, perché i termini rimangono piccoli, consumati rispetto al farsi della realtà. E quindi io ho trovato dentro di me questo neologismo, peraltro già qualcuno aveva usato anche in teologia, non è che in ogni caso questo teopatia, laddove naturalmente teo rimanda a Dio e patia rimanda a simpatia, empatia, antipatia, certo lo capiscono tutti, insomma il pathos, la passione, il sentimento, ecco, perché appunto l'uomo, Bergoglio, il cristiano, il credente, la persona proprio profonda nella sua singolarità, a mio avviso è stato segnato da questo, dalla passione, dal sentimento, e se è stato amato e virgola detestato al contempo da alcuni, è esattamente per questa passione, perché la passione tanto genera
amore,
simpatia, quanto è amore e odio, insomma. Certo che è così, sì, sì.
Grazie Vito Mancuso, grazie per essere stato con noi. Vito Mancuso è stato anche, ti ricordi che è venuto anche qui Leonardo e aveva preso
sì appunto. Io tra l'altro vorrei un giorno andare a Bologna e pranzare con Mancuso, lo offro io
il pranzo. Non so se lui vuole, però
posso venire, professore, un giorno?
Sì, ma nera, sì,
avvisandola, ma certo, per tempo, sì, ovviamente.
Vabbè, ma dice certo un, dica un sì di cortesia, professore. Di cortesia,
sì, sì, sì. Ci sono ancora qualche bella trattoria.
Ah, ottimo, parte. Ottimo.
Ne scelga una di medio costo che offro io volentieri.
Subito, va bene.
Mani avanti.
Grazie, professore, ha abbassato subito le pretese. Tra l'altro, effettivamente la vicenda del cardinal Delpini è stupenda, perché allora... Delpini non è diventato cardinale perché scelse il Papa di fare cardinale il vescovo di Como. Mm. E allora Delpini fece delle dichiarazioni un po'
piccate.
Dice, il Papa viene dall'Argentina, sempre tifato delle squadre di calcio che perdono rispetto a quelle che vincono, ecco perché il cardinale sta a Como e non a Milano, ha fatto una battuta così. E tra l'altro Delpini ha detto, tutti hanno voluto, il Papa ha voluto molto bene a Milano, non so se tutti i milanesi abbiano voluto altrettanto bene a Papa Bergoglio, forse c'è anche lui, no, non lo so, tra questi, no, non lo so.
Beh, sicuramente, no, diciamo, no. A parte che a Milano tensione, c'era chi voleva Martini, eccetera, però questo scontro tra, no, il Papa e le tradizioni, alcune strutture interne alla Chiesa, l'ha menzionato anche Mancuso, la Curia Romana, ricordiamo che il Papa è stato, a mio avviso, come si parlava tanto di questo allora, Benedetto XVI non aveva la forza per combattere le battaglie interne, e questo Papa invece ha ingaggiato i revisori esterni, ha riorganizzato lo IOR, la Banca Vaticana, ristrutturato l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ha cambiato, come hai detto tu, le persone nella curia, insomma aveva una battaglia interna contro strutture che erano viste come sì, corrotte e troppo potenti.
Dopodiché bisognerà dire anche delle cose sgradevoli, a qualcuno toccherà, quindi lo farà Leonardo Manera, no, lo faccio io dico, va bene, con il massimo rispetto, ma 35 pagine dei giornali oggi dedicate al Papa, tutte le manifestazioni sportive ieri sospese. Oggi il Corriere diceva 5 giorni, forse saranno 3, di lutto nazionale.
In Argentina sono 7.
Vabbè, ma con Milei. Papa argentino, posso capire. Diciamo, non siamo un filino esagerati, mi viene da dire un filino italiani nelle nostre manifestazioni esteriori. No, sai che in America veniamo accusati, noi italiani, cos'è che facciamo? Gesticoliamo? Ci muoviamo, no? Tattara, siamo un po' così.
Come gli amici di Leonardo che festeggiano con lui, si muovono tanto, parlano.
Siamo un po' esagerati. In America se ne parla 33 pagine del New York
33
Times.
33 pagine, no. Però il primo titolo è sicuramente, certo. Ci sono 3-4 articoli che parlano di questo.
Io trovo insopportabile la retorica, no. Ecco, quella che c'è sempre in Italia in
e
modo eccessivo.
Si muore, tutti bravi, belli, buoni.
E tutti a lodare, cari. Anche quelli che non sono mai stati d'accordo con lui, per esempio. Però basta saperlo, insomma.
O le partite c'erano in America. Anzi, devo ricordare gli ascoltatori,
appello.
Sono iniziati i playoff di basket dell'NBA. Sì. Quindi mi raccomando, quando arrivo qua, non ditemi che ha vinto le partite della sera prima.
Eccolo,
okay?
È fottuto, ragazzo. Adesso arriveranno subito. Arrivano i messaggi, io te li devo leggere, li leggi anche tu i messaggi. Allora, invece, ripartiamo da qui, signore e signori. L'ultima persona che ha visto, diciamo, influente, istituzionalmente influente, è il vicepresidente americano.
Ho visto anche, scusa, le polemiche, perché Trump, hai visto che ha parlato del Papa con accanto uno travestito da coniglio.
Ma veramente?
Sì, sì.
No, non
visto, perché ieri era il giorno che aveva a che fare con conigli in America. Quindi si è affacciato, sì, dal balcone, c'era anche Melania e accanto un personaggio travestito da coniglio.
Ah, sì.
Ha citato il Papa
foto
con questo coniglio.
E vabbè, cosa doveva fare? Abbatterlo? Cioè, tu abbassati.
Povero coniglio.
No, comunque.
Ah, sì, c'è un grande coniglio. Adesso vedo.
Voglio subito andare a vedere la foto. Comunque, no, ritornando seri dopo la pubblicità, c'è tutto il tema.
Serio anch'io, era questa immagine,
certo,
che hai.
Ma non è un coniglio piccolo, è più grande di Trump. C'è una roba enorme, no?
Perché ieri che giorno era negli Stati Uniti?
Ieri, vabbè, in realtà era un giorno lavorativo, noi non facciamo.
Sì, però
lunedì.
Perché c'è il coniglio lì? Era un giorno particolare.
Lo scoprirà adesso. Forse è tradizione il giorno dopo Pasqua di mettere un coniglio, non lo so. Comunque, tra poco
gli americani sono
singolari,
i conigli sono
rapporto,
fondamentali per Pasqua.
Il rapporto,
certo.
J.D. Vance.
Ma come fa essere la prima potenza Easter al mondo?
Bunny.
Uno che parla il presidente con accanto un pupazzo.
Il coniglio di Pasqua, Easter Bunny.
Parla con accanto il pupazzo di un coniglio ed è la persona più potente del mondo, ragazzi.
Ma tra l'altro è incredibile che hai notato che non c'era al suo fianco Melania Trump.
No, c'era anche Melania da una parte, il coniglio dall'altra.
Che sembra contentissima, come
va
sempre.
Va bene, allora, Trump che sarà in Italia per i funerali con Melania, Zelensky verrà in Italia per i funerali, ma soprattutto questo incontro, J.D. Vance, il Papa, perché c'è tutto il tema recente, pubblicità, basta.
Vance è andato dal Papa da solo, c'era un pupazzo anche travestito da coniglio anche quando è andato.
Ma gli era dato il Papa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
A un certo punto il vino viene a mancare e la festa sembra rovinata. Immaginatevi finire la festa bevendo tè.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, cambia, cambia.
Vedevo nel Papa una persona immensa, capace di ascoltare, di vedere la follia delle guerre, la follia delle diversità sociali, ma allo stesso tempo vedevo una grande difficoltà a smuovere quello che è la chiesa che lui stesso rappresentava, fatta di potere, di soldi, di denaro, di avidità.
Mila, ieri potevi dare una notizia in diretta e tu eri in ferie.
In diretta.
Questo è un po' come io e il Papa, l'egocentrismo io e il Papa, ma chi se ne frega di essere il primo a dare la notizia?
Manera, che delusione seguire Travaglio, che delusione.
Cambia mi amor, por más lejos que me encuentro.
Wespanaus, alla televisione sembra una persona seria, ecco. Poi vai a Radio 24, perdi ogni credibilità.
Ma noi qui decostruiamo l'immagine di chiunque passa.
Ma la domanda è, il vero Spanaus è quello che si finge serio oppure... l'altro?
Sì, sì, lui ci odia in realtà, lui è quello serio.
Non è quello
qui
serio.
Distrutto.
C'è il dovere nella vita, bisogna, alcune cose bisogna fare.
Qui lo prendi in giro per i conigli, a fianco.
Easter Bunny è un'istituzione americana fondamentale, voi ce l'avete con i conigli, in America il coniglio porta le uova.
Ah, noi non ce l'abbiamo è col così. Coniglio, è che effettivamente se devi parlare del Papa.
Un coniglio che porta le uova è una roba.
Sì, il coniglio porta le uova.
Una gallina casomai che porta le uova.
Vabbè, adesso vuoi fare biologicamente corretto.
Però è strano un coniglio che porta le uova.
Il coniglio va dalla gallina, prende le uova certo. E le porta.
Ovvio.
Allora, recentemente J.D. Vance, vicepresidente lì,
Stati Uniti d'America,
il bovaro del Kentucky, lì come da dove viene? Ohio
in realtà, però vicino alle colline del Kentucky.
Va bene, sì, con la sua mandria, aveva detto e aveva citato la Ordo Amoris, concetto di Sant'Agostino, poi approfondito da San Tommaso d'Aquino, per parlare dell'approccio americano alla questione dei migranti. Ci vuoi spiegare, caro?
Allora, J.D. Vance, che ha una visione molto conservatrice e culturale negli Stati Uniti, un personaggio interessante perché è contro le guerre, è pro classe lavoratrice, ma sulla cultura lui sta cambiando effettivamente la visione americana. Lui aveva detto, prima ami la tua famiglia, poi il tuo prossimo, poi la comunità e poi i cittadini del tuo paese. Gli altri, dopo
se
quello,
se ti avanza un po' di amore,
se ti avanza qualcosa, potremmo parlare del resto del mondo.
Ok, accerchi concentrici, diciamo, i più vicini, li ami di più e poi sì. L'amore
e
finisce.
Il Papa dice no, a un certo punto. Il Papa ha scritto una lettera ai vescovi americani. E lui ha detto no, il vero ordo amoris è quello che devi, che costruisce una fraternità aperta a tutti.
Diciamo che, scusa, adesso nelle interpretazioni teologiche forse il Papa ne sa un pochino di più di J.D. Vance, forse, non so.
Ma sei un razzista contro quelli
dell'Ohio. Voglio dire, cioè è materia un po' più sua. Rispetto
può
a
essere, sì, può essere, essere. Ma, no, Vance tra l'altro non dice questa cosa solo in termini di religione, cioè lui estende questa cosa anche ai diritti. Addirittura, quando si parla molto in questo periodo di due process negli Stati Uniti, cioè giusto processo, sì, rispetto allo Stato di diritto, visto che l'amministrazione Trump vuole mandare i migranti, ricordiamo, tutto questo riguarda i migranti, l'atteggiamento verso i migranti, manda i migranti fuori dal paese senza portarli mai davanti a un tribunale, un giudice. E Vance ha scritto l'altro giorno una cosa che io trovo pazzesca, assurda, sbagliatissima. Ha detto, ma il due process, quindi il giusto processo, dipende dalle nostre risorse. Cioè noi non abbiamo tempo di portare ogni migrante qui davanti al giudice. Dobbiamo pensare ai cattivi. Cioè,
e insomma, applicano, ricordiamo, una legge del 1798.
Sì, che tra l'altro la Corte Suprema ha detto no, non si può fare, ha bloccato in mezzo alla notte, alle due di notte. L'altro giorno la ACLU, American Civil Liberties Union, un'associazione molto nota negli Stati Uniti per i diritti civili, no, è riuscita a portare davanti alla Corte Suprema in mezzo alla notte una richiesta, e la Corte Suprema ha concesso questo blocco, ha ordinato all'amministrazione Trump di non portare più persone fuori, migranti fuori in El Salvador. Devi portarli in tribunale.
Tra l'altro hanno votato contro l'amministrazione Trump anche dei giudici notoriamente repubblicani della Corte Suprema, no? 7-2 credo, 7-2
sì,
è stato.
Bravo. Tutti i tre i giudici nominati da Trump hanno votato contro la posizione dell'amministrazione Trump. Gli unici due,
la legge, la
quelli
legge,
veramente conservatori, sono Clarence Thomas e Samuel Alito.
Uno che si chiama Alito.
Samuel Alito. Cattolico, sì, di origine italiana, conservatore.
Vabbè, in tutto
molto.
Questo non sappiamo però se J.D. Vance e il Papa, che si sono incontrati il giorno prima della morte del Papa, abbiano parlato di questo. Diciamo che forse i dettagli
parlato, insomma, il Papa era già in condizioni, immagino, molto gravi, quindi sarà stato un saluto e basta, immagino.
Un saluto e basta, però era interessante perché c'era uno scontro molto forte, però credo che questi
non
dettagli,
sei in condizione,
sì. Però gli ha regalato alcune uova di Pasqua.
Sì,
qualcuno ha fatto notare che sono uova, cioè non credo fossero delle uova Kinder, così dalla foto.
Sembra di sì, a guardare.
Le ha comprate un attimo prima fuori nel primo negozio che ha trovato.
Ha detto, ma dov'è il coniglio? Dov'è il bunny che me li porta?
Che gli americani sono talmente inopportuni che fanno quasi tenerezza.
No, il Papa li ha regalati a
Genova. Ah, il Papa li ha regalati. Sì. Beh, allora ha fatto bene.
Allora,
due pesi,
questo è l'ordine dell'amore di Leonardo Manera, insomma.
Certo, sì, è il Papa che ha regalato delle uova a Kinder a Vance, J.D. Vance e la moglie. Va bene, e questo per quel che riguarda gli Stati Uniti. In tutto questo, appunto, verrà Donald Trump al funerale. Non so, Leonardo, se sia l'occasione giusta per fare il lumacone.
Ma
forse
capire,
è un po' inopportuno, però sappi
bisogna
che
capire
viene,
se va anche Melania. Se va, sì, lo so che viene anche Melania, ma se anche lei parteciperà al funerale.
E cosa viene a fare? Scusa,
viene a visitare Roma.
Ma scusa, non lo so. C'è il funerale.
Io l'aspetto comunque al binario 8 di Lambrate. Ecco.
Se lei... I funerali sono a Roma.
Sì, però, lo so, ma lei arriva a Roma, prende il Frecciarossa o Italo, arriva a Lambrate, binario 8, ci sono io. Vabbè, deve scendere a Rogoredo, sì, o in centrale.
Faremo arrivare
in centrale.
Faremo
perché
arrivare
non
il
ferma
messaggio
a Lambrate il Frecciarossa.
Rogoredo.
Fai Rogoredo.
Meglio centrale, che è già sulla Verde.
Centrale sulla, sì, Verde, poi fa Caiazzo.
Due fermate.
Sì, ma tanto
Caiazzo, Loreto, Piola, Lambrate. Sono quattro, sì, fermate, quattro della Verde, fermate, direzione Gessate Cologno, Cascina Gobba. E lì sono io il binario 8.
Può fermarsi in piazza a prendere la pizza, famosa pizza un po' unta.
Spero a Lambrate ci sono i...
Spero che Melania abbia preso appunti. Vuoi dire ancora?
Allora, prendi Frecciarossa, sì, va
o
bene.
Italo,
va, poi scendi a Centrale Milano, poi da lì prendi la 2 in direzione Gessate Cologno o anche Cascina Gobba, la Verde.
Green.
Sono
green
quattro line fermate. C'è Centrale, dove lo prendi, poi c'è Caiazzo, Loreto, Piola e poi c'è Lambrate.
Esci, segui stazione.
No, al binario 8.
Platform 8.
E io sono lì, ti porto un pezzo di focaccia di quelle che prendo a Lambrate, e un ovetto Kinder anche.
Ma piccolo o l'uovo di Pasqua?
E arrivo vestito da pupazzo di coniglio.
Da coniglio, esatto.
Sapevo.
Allora ti riconoscerà subito.
È il momento del traffico, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sì, ma basta con sto Papa. Ma siamo in uno stato laico o siamo in Iran?
Buongiorno, Vanna da Roma. Ma sapete che Vanza qui a Roma girava con 35 macchine al seguito e 10 motociclisti? È una cosa normale o è la solita americanata?
Paese pericoloso, eh.
Quindi... Credo che sia normale. Pensi adesso quando arriva Trump. Sarà, credo, sabato il funerale. Tra l'altro c'è il 25 aprile, venerdì. Sabato il funerale, forse sabato, sì.
Beh, almeno così c'è un po' meno gente, dai.
No, poi c'è Trump, Zelensky, tutti i capi di Stato più importanti del mondo. Quindi, insomma, sarà un bel weekend a Roma, eh. Allora, in tutto questo, se vogliamo parlare, anche perché nella seconda ora siete d'accordo, parleremo anche di altro. Rivendichiamo il diritto di parlare anche di altro, no? Tu sei d'accordo, Manera? Dovresti dire di sì.
Insomma, certo. Non è che... Pensavo anche che se i cittadini romani non vogliono avere tutto questo trambusto, subire questo gran trambusto che ci sarà prima, ecco, possono venire venerdì sera a vedermi a Torino.
Ottimo, è comodo, dove?
Al Capo 41, dove vado ogni tanto.
Ah, è vero, vero. Se invece vogliono allungarsi un po' di più, no, giusto per ricordare, è la settimana del 25 aprile, quindi io domani presento il libro a Novate. No. Giovedì lo presento a Monza.
Sei un tour praticamente. Sei, sì. Tutto in...
E poi martedì prossimo rifaccio l'orazione civica dei Pietre della Libertà.
Sentite che come gode, no, questa cosa, orazione civica.
Così si chiama, cosa, così.
Orazione civica. Cosa significa?
Alla scuola, è una lettura.
Alla scuola Quintino di Vona a Milano, martedì prossimo.
Se la tira, fa l'orazione civica. Vado a fare la lettura del mio libro.
No, ma dai, non è, l'hai visto anche tu, non è proprio...
Con Raffaele Körer che suda. È l'unico che suda è il trombista.
Il trombista.
Morricone diceva trombista, non sì? Trombettista, sì.
Ah, sì. Va bene, va bene. In tutto questo dovremmo anche parlare di quello che succede in America.
Ancora? Ah sì, è vero, perché c'è Andrew.
Allora, c'è Andrew Spanhouse, eccolo qua.
Quando c'è Andrew siamo condannati a parlare tutto il tempo degli Stati Uniti.
Senti cosa ne è combinata un'altra, no, ma per parlarne male, ovviamente.
No.
Sulla stampa l'hanno soprannominato il chiacchierone. Ragazzi, questo è il capo del Pentagono, cioè il ministro alla difesa degli Stati Uniti d'America, quello che ha anche lui il controllo sulla bomba atomica. Si tratta di Pete Hegseth, l'uomo tatuaggio. Tra i vari tatuaggi ne ha fatto anche uno per mettere a suo agio il rapporto con i musulmani. Io sono un infedele, sono un kafir, un infedele per voi musulmani. Si è fatto tatuare anche questo. Il chiacchierone, cioè ha spifferato tutti i dettagli tutti dell'attacco, i dettagli, agli Houthi, con il fratello, la sorella, gli assistenti, in tutto 13 persone. Di solito in Italia si dice che quando tre persone sanno una cosa non è già più un segreto. Lì in America l'ha detto a 13 persone.
E noi sappiamo mantenere il segreto.
In una chat, quindi, tra l'altro, quindi tutto scritto.
Una chat sempre su Signal.
Quindi uno fa inoltre.
Lui era, è nuovo al lavoro, no? Quindi stiamo andando a bombardare, quindi lui racconta tutto anche ai suoi amici, ai suoi familiari. E poi dice sì, ma non c'è niente di classificato, non c'è niente di male. Invece è abbastanza imbarazzante, intorno a lui comunque si sta creando un po' di malumore, ma Trump lo difende ancora, sì, dice non è niente. Chi è più in difficoltà è Waltz, in realtà, consigliere per la sicurezza nazionale.
Trump abbraccia, sai chi? Il coniglio. Vabbè, so.
Waltz è più in difficoltà, c'è più opposizione perché lui è molto falco, cioè lui sta spingendo la guerra, per esempio, con l'Iran. E invece Hegseth pare che penda un po' di più verso la direzione Vance, che è contrario a Tulsi Gabbard, contrario agli interventi militari.
Tra l'altro,
ci sono i moderati dentro la Casa Bianca.
Tra l'altro, incredibile. Tra l'altro, ricordiamo che Pete Hegseth, ex giornalista, ha avuto anche un passato da alcolista, e va bene.
È passato. Cioè, da ieri non beve.
È bene che sia passato. Ha affrontato anche accuse di
violenza.
Quando entra
lì al Pentagono,
sessuale,
dice: cos'è, il 50esimo giorno che non sono Pete, e oggi è il 50esimo giorno che non tocco il codice.
No, quello è molto lungo come tempo. No, in realtà insomma, ha detto che adesso berrà meno, adesso che è segretario della difesa.
Vabbè.
È stata accusata di bere tanto e non ha mai negato. Non è che ha mai detto no, adesso non bevo più. Questo no.
Cos'è, tu bevo meno?
Bevo meno adesso.
È rassicurante per il capo del Pentagono comunque.
Se avete voglia di andare negli Stati Uniti, magari per le vacanze estive, allora sappiate che i voli, come mi faceva notare prima Lorenzo Nespoli, sono molto diminuiti dei prezzi. Sono molto diminuiti per un motivo anche abbastanza semplice. La gente, ed è incredibile questo, ha paura ad andare negli Stati Uniti. Un tempo la terra della libertà, e adesso Andrew ci conferma che se arrivi alla dogana americana dopo aver compilato tutta una serie di risposte, potrebbe succedere che
ti possono fermare. Ci sono storie di persone che magari hanno sbagliato a compilare qualcosa sulla loro richiesta di visto, o c'è qualche problema amministrativo da sistemare, e non è che gli dicono no, allora torna indietro. Li arrestano, cioè li detengono, mettono le
manette.
Che
tipo di problemi? Cioè, no? Tipo di problemi?
C'era una ricercatrice canadese che doveva entrare, però passava dal Messico, no? E il suo visto era stato approvato,
sì.
Però si vede che non è arrivato nel sistema, non c'era la conferma per qualche motivo. L'hanno tenuta per giorni, come se fosse una prigioniera, una detenuta. Cioè, non è che hanno detto no, ti rimandiamo nel Messico, no, tu sei canadese. E quindi tengono, ma succede con varie persone.
Ma è
hanno
vero anche
approccio...
che ti controllano i social?
Ti possono controllare i social. Quindi se andate lì e volete, principalmente riguarda la questione Israele-Palestina.
Tu per esempio, quindi, Leonardo, che ogni giorno magnifichi Travaglio, sei sicuro di andare?
Non penso che sia una buona
idea. Io l'anno prossimo avrei voluto fare un viaggio lungo negli Stati Uniti con mio figlio, ma a questo punto non so se vanno a controllare i social, c'è qualche post pro-Palestina.
Purtroppo questa è una delle cose. Poi probabilmente, ovviamente, arrivano tantissime persone, quindi non è che vanno a controllare le cose di tutti.
Però
se tu guardi un po' male, magari
se la legge di Murphy ti dice
male. Ma quindi ipoteticamente, se io avessi un post pro-Palestina, questo potrebbe essere visto come un motivo per trattenermi?
Sì.
È incredibile, però questo
è una cosa assolutamente sbagliatissima e preoccupante. Purtroppo devo dire che sono molto preoccupato per quello che sta facendo l'amministrazione Trump contro i diritti civili degli stranieri, ma anche degli americani stessi.
E a questo non c'è possibilità di opposizione da parte di qualche organo?
Sì, una volta che sei in cella farai ricorso.
No, dico,
intanto sei detenuto.
A priori non c'è qualche giudice che può impedire.
Allora, i giudici sì, però qualcuno deve portare, deve contestare questa cosa. Tu ovviamente come straniero hai meno possibilità di contestare, come dice J.D. Vance, insomma, cittadini sono una cosa, i non cittadini, insomma, non meritano molto il nostro rispetto, il nostro amore. E quindi molto più difficile. E sta succedendo, ci sono questi casi dove hanno arrestato, per esempio, un ricercatore della Columbia University e lo detengono da settimane.
Ma sulla base di cosa?
Sulla base della sua che è pericoloso, è a favore, è un pericolo per il paese.
Ok.
Perché ha fatto le manifestazioni, opinioni. Ha fatto le manifestazioni contro Israele, cioè pro Palestina. E quindi poi uno può dire vabbè, tu fai questa cosa, allora dimostra che è pericoloso.
Esatto,
questo,
cioè
il punto è questo. Infatti chi fa la causa, sua moglie e altri, sono andati in tribunale giustamente a dire vabbè, dimostrate che è un pericolo per il paese, perché in realtà l'unico modo che potresti cacciarlo e tu devi dire ha dato sostegno a un gruppo terroristico. Invece la libertà di espressione dice tu puoi alzarti e dire io sono pro Hamas, sono a favore di Hamas politicamente,
però devi dimostrare che sì.
Invece loro dicono no, secondo il presidente questo è un pericolo per il paese e lo caccio.
Allora, prima di andare al giornale radio, però vorrei leggere i risultati delle due gare valide per il primo turno dei playoff NBA.
Qualcuno ha già risposto, ha già detto grazie.
No, dai, andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno Nessuno 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree, I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you.
Comprate la Bibbia che Trump, il presidente Trump, sta vendendo online a 59,99. Incredibile, un piazzista, ma pazzesco.
Secondo me non dobbiamo essere tristi per la morte del Papa, perché in fondo è tornato alla casa del padre per il quale ha lavorato tutta la vita.
Ma perché? Perché iniziamo la seconda ora con una cantante straordinaria che Andrew conosce alla perfezione, la sua connazionale, Simone, perché era per una scrittrice francese, Simone. In onore.
Dottor Milan.
Sì?
Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
Ecco, per l'appunto. Nina Simone, in realtà nome vero?
Eunice
Kathleen Waymon.
Tutto nome lo sai, tutti Eunice.
No, c'è Wikipedia. Adesso.
No, ma è uno studioso dell'America, sa più di me di questa, esatto, di Nina Simone.
Ma perché oggi?
Lo sappiamo, è inutile ripeterlo sempre, ormai l'abbiamo imparato.
È morta il 21 aprile. Quindi avresti sbagliato, Leonardo, dicendo è l'anniversario della morte. Va bene, va bene. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, vogliamo iniziarla con Leonardo Manera, che vuole fare il suo solito test. Perché qua Andrew Spanaus ci ha dato delle notizie dall'America, ma noi dobbiamo ritenerle attendibili queste notizie?
Fai su Papa? Su Papa
no,
oggi,
no, prima ci hai detto delle notizie su chi arriva in America, viene controllato, ma è un personaggio affidabile Andrew Spanaus?
Bisogna capirlo per decidere se ha la capacità di individuare le fake news oppure no, ecco.
Vediamo un po'.
Peccare la prima. Ecco, la prima vado
bene. La prima, tra l'altro, riguarda proprio una persona americana.
Ecco.
Si chiama Chanel Tupper, è una californiana di 34 anni. La sua lingua misura quasi 10 metri.
È finita così la notizia.
Chanel ha guadagnato notorietà globale grazie a questo primato e spesso condivide video e foto sui social mostrando le sue abilità uniche con la lingua, come sollevare cucchiai o girare bicchieri di plastica.
Allora, direi che la lingua sia 10 metri è decisamente falsa, però c'è una che ha guadagnato sui social con facendo le cose con la lingua.
È vero, vai a controllare. Ha la lingua di 10 metri, sì.
Ma dai, come si chiama?
Chanel Tupper.
Ma dai.
Ma cosa?
La donna con la lingua più lunga del mondo. Ma è di 10 centimetri! Hai detto 10 metri!
Hai detto 10 metri!
Vabbè, mi sono confuso!
Allora, hai detto che è vero che faceva queste cose, ma non era 10 metri, quindi non c'è caso.
Che poi sono 9 centimetri e 75.
Io ho detto quasi 10 metri. Vabbè, mi sono confuso, metri e centimetri. Cosa
10 metri.
Comunque ho sbagliato.
Ragazzi, ma la foto è abbastanza mostruosa, effettivamente. 10 centimetri?
E vabbè, tutti ce l'abbiamo quasi 10 centimetri.
Ma no, ma no, ma vabbè.
Sì,
vabbè.
Un po' paura.
Comunque sì, era 10 centimetri, non 10 metri.
10 metri.
Ma 10 metri.
Ma ti sei accorto per quello che...
Vabbè.
Dai.
Secondo uno studio dell'Università di Firenze, le coppie che leggono insieme ogni sera hanno una probabilità del 45% in più di dichiararsi soddisfatte della loro relazione rispetto a quelle che non leggono insieme. La ricerca, durata 10 mesi e condotta su 800 coppie, ha anche evidenziato che chi legge libri di fantascienza o fantasy ha il 30% di probabilità in meno di discutere con il partner durante la giornata. Cioè, se leggono insieme, praticamente sono più soddisfatte della relazione.
È falsa.
Bravo.
Io ero qui che dicevo, mi piaceva, era poetica questa cosa.
Non ti ho seguito.
Tu non devi mai seguirmi.
Un giovane svizzero di nome Jonas Löwener, credo si pronunci, si è autoproclamato re della Svizzera con una vera e propria incoronazione dopo aver acquistato 149 terreni in 9 cantoni. Il ragazzo ha cercato nei registri catastali proprietà abbandonate e le ha acquistate a prezzi molto bassi, ampliando così i suoi possedimenti. Ha anche creato un sito ufficiale del suo regno con informazioni sulla Costituzione, le leggi, la mappa dei terreni, la banca imperiale e anche un modulo per diventare cittadino del regno di Burgdorf.
Burgdorf, è vera questa notizia.
Bravo.
Dai, ragazzi, ma io chi ti ho portato?
Mi fermo qui.
Ho portato? Cioè, un super giornalista.
Questa
non
è una notizia
giornalista
che io ho visto, addirittura. Burgdorf mi ricordava qualcosa.
Cioè, capito?
Quindi.
Capito.
Un uomo del Vicentino è stato protagonista di una disavventura culinaria, provincia di Vicenza. In un momento di distrazione ha scambiato la tintura per capelli della moglie con la maionese. E l'ha utilizzato per farcire un panino. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi e anzi l'uomo ha dichiarato che il panino era il più buono che avesse mai mangiato, meglio che con la maionese.
Allora, è vera.
È vera, tranne l'ultima parte. Comunque gliela diamo buona.
Vabbè, vuoi far l'ultima?
Facciamo l'ultima.
Ha stravinto.
All'aeroporto di New York.
New York. Vicino a New York.
Sì.
Un agente della Transportation Security Administration ha notato una presenza insolita nella zona inguinale di un uomo durante i controlli al metal detector e ha deciso di controllare. Quando gli è stato chiesto cosa fosse, il passeggero ha tirato fuori dalla zona inguinale una piccola tartaruga avvolta in un panno blu. L'animale è stato confiscato e preso in custodia dalle autorità aeroportuali e l'uomo ha detto: se non parte lei, la tartaruga, non parto neanch'io, e ha rinunciato al volo.
È vera la notizia.
È vera, dai.
Signore e signori, Andrew, Dance America, Spanaus.
Ne indovina tutto.
Mi vado in pensione da
allora,
adesso.
Allora, notizia ufficiale, i funerali del Papa saranno sabato alle 10. Quindi la notizia è stata battuta dalle agenzie proprio poco fa. Dopo i funerali ci sarà la tumulazione della salma in Santa Maria Maggiore e domani invece, domani la salma verrà esposta nella Basilica di San Pietro. Quindi domani l'esposizione della salma e sabato alle ore 10 i funerali. È ufficiale.
Ha dato la notizia?
La notizia è ufficiale, ha data le agenzie, io l'ho letta. No, allora, però rivendichiamo appunto, come abbiamo detto prima, anche il diritto di parlare di altro, perché tanto poi torneremo, in tutti questi giorni parleremo della morte del Papa e di quello che succederà ora. Ma adesso vogliamo parlare, ci ha molto incuriosito quello che sta succedendo, se si vuol dire, nel mondo cinese in Italia, perché di recente, le ultime due settimane, ci sono state delle azioni anche con un duplice omicidio a Roma, ma anche delle azioni molto violente tra cinesi a Milano. Si è parlato del cosiddetto racket delle grucce. Ebbene sì, le grucce, quelle che tengono su le camicie e le giacche. Allora, ne sa molto più di noi, lo ringraziamo, Antonio Talia, collega, giornalista e scrittore, anima insieme a Musumeci di Nessun Luogo è Lontano. Ciao Antonio, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, partiamo dal racket delle grucce. Cioè, ragazzi, io ho letto delle cifre che arrivano a 100 milioni di euro di settore, ovviamente di introiti in nero, e quindi fanno molto a gola, ma davvero si arriva anche a questo?
Allora, sì, le cifre che hai sentito non sono così lontane dalla realtà, perché quando parliamo di racket delle grucce in realtà dobbiamo parlare di qualcosa di molto più grosso, perché quello che sui media italiani è stato chiamato racket delle grucce non riguarda esclusivamente le grucce. In realtà si tratta di una vicenda che è stata messa nera su bianco dall'inchiesta della procura di Prato, denominata China Track, e riguarda un grande racket della logistica.
Okay.
C'è l'aspetto delle grucce, perché ricordiamo che appunto, come tutti sappiamo, Prato è il più grande distretto del pronto moda d'Europa, e quindi la distribuzione delle grucce è sicuramente una grossa fetta di mercato. Ma parlare di racket delle grucce è riduttivo, stiamo parlando di società dette nel gergo criminologico società cartiera, che quindi molto spesso o fanno fatture false oppure sono società carosello, che cambiano in continuazione di denominazione o di proprietà, ma che vengono gestite alla fine sempre dagli stessi personaggi e che sono attive nella logistica in tutta Europa e che servono appunto a spedire abbigliamento in tutta Europa. Che cosa sta succedendo da diversi anni a questa parte, come ha messo in luce l'inchiesta China Track? Sta avvenendo che molto probabilmente ci sono almeno due gruppi criminali di etnia cinese che si stanno disputando queste società di logistica e la possibilità quindi di spedire in tutta Europa, e si tratta appunto di uno scontro violento. Come mettevi in luce tu, non c'è solo il duplice omicidio del 14 aprile scorso, c'è molto altro.
Sì, tra l'altro leggevo appunto le cifre: se nel 2017 questo settore fatturava ovviamente si parla di nero 38 milioni, ora si arriva a una stima di 100 milioni. Questo per dire che in maniera molto molto evidente, anche se sotto traccia, è un business che è sempre più florido.
Senza dubbio, e fai bene a mettere in luce la questione del nero, perché sono presenti da anni diverse altre inchieste in Italia che riferiscono a metodo per sostanzialmente non tracciare il denaro e rispedire i proventi in Cina o in altri paesi asiatici, e sono inchieste che passano molto spesso dai money transfer. Quello che succede è che praticamente vengono spacchettate queste enormi cifre attraverso degli utenti fantasma e rispedite in Cina attraverso i money transfer, che ricordiamo di solito hanno un limite di 999 euro secondo una vecchia legge, che è stato leggermente aumentato, ma siamo sempre nell'ordine di qualche migliaio di euro. Ebbene, se tu prendi milioni di euro e li spacchetti attraverso degli utenti fantasma, non garantisci la tracciabilità e quindi riesci in qualche modo a eludere il fisco. L'ho semplificata, ma molto spesso è così, ci sono inchieste anche su questo campo. Quello che vorrei mettere in luce però è anche l'aspetto, diciamo, da criminalità organizzata. Ora, molto spesso si parla, secondo me in maniera impropria, di triadi intese come mafia cinese. Le triadi sono un tipo di mafia cinese molto specifico, sono delle vecchie organizzazioni, delle organizzazioni mafiose tradizionali che hanno le loro basi a Hong Kong, a Macao, in Malaysia, eccetera eccetera. E quello a cui stiamo assistendo, gli scontri a cui stiamo assistendo in Italia in questo periodo, non possono essere fatti risalire a queste associazioni. Ricordiamo che in Italia la prova di qualcuno affiliato alle triadi originali c'è stata solo in un caso, che poi è la inchiesta più importante sulla mafia cinese che c'è stata in Italia, perché è stata l'unica che è riuscita a dimostrare il metodo mafioso, e risale al 1999. Era l'inchiesta contro questo padrino di Prato che si chiamava Xiang Kezhe. L'inchiesta si chiamava Gladioli Rossi, perché era solito mandare delle minacce attraverso queste consegne di gladioli rossi, che nella tradizione significavano appunto una minaccia di morte, ed è l'unico caso in cui si è riuscito a dimostrare che c'era una organizzazione di stampo mafioso.
Sì.
L'inchiesta Cena Track, che sta proseguendo, e che è quella legata al duplice omicidio, sì, di Roma, e anche ai pestaggi dei giorni degli ultimi giorni, delle settimane recenti, è un'inchiesta che non è ancora riuscita, e che peraltro è in una fase di stallo per varie ragioni amministrative, a dimostrare un vero e proprio vincolo mafioso.
Sì, tra l'altro appunto hai citato questa inchiesta Cena Track, appunto uno degli uomini uccisi in questa agguata a Roma era uno dei principali imputati di questa inchiesta. Insomma, tutto questo avviene.
E mia è una domanda, Antonio, ma la questa attività appunto di stampo mafioso si limita al mondo cinese? Cioè, o cercano anche di allargarsi verso altre parti, allora, dell'economia?
Grazie Mauro, questa è una domanda molto interessante, perché storicamente, se guardiamo un po' tutti i rapporti sulla criminalità organizzata che vengono emessi ogni anno dalla DIA, tradizionalmente la criminalità organizzata cinese era una criminalità molto rivolta all'interno della comunità. Diversi segnali negli ultimi anni ci dicono però che tra le mele marce della comunità cinese, quelli che adoperano questo tipo di metodi in tutto e per tutto di stampo mafioso, stanno molto spesso allargando il business anche con la collaborazione con criminalità italiane. Mm-hmm. Non dimentichiamo che qualche...
quindi
d'altronde in Italia stanno, sì, cioè se operano forse un qualche tipo di legame ci deve essere, se no.
Sì, qualche mese fa c'è stato per esempio un'inchiesta della procura di Cosenza, se non sbaglio, che dimostrava un legame a livello di spedizioni tra esponenti dell''ndrangheta ed esponenti, diciamo, criminali cinesi. Quindi c'è sicuramente un allargamento,
ma questo paradossalmente può essere utile per le indagini, nel senso che ci sono dei legami anche con la criminalità italiana, sulla quale magari le autorità sono più abituate a indagare. Questo può favorire anche delle indagini sulla criminalità cinese?
Allora, da un certo punto di vista sì, Leonardo, perché comunque siamo più ovviamente adusi, i nostri investigatori sono più abituati ad avere a che fare con le criminalità organizzate autoctone, quindi quando spuntano fuori dei nomi noti alle autorità in certe inchieste, ovviamente i radar cominciano a segnalare attività più interessanti. D'altro canto dobbiamo tenere conto che molto spesso fare intercettazioni o avere delle collaborazioni all'interno di una comunità come quella cinese non è facile. Perché? Perché molto spesso anche gli intercettati non parlano un mandarino.
Nessuno capisce la lingua, diciamocela.
Ma no, allora, le nostre autorità hanno delle persone che fanno delle traduzioni dal mandarino, ci sono dei consulenti, eccetera. Però molto spesso magari si parla di dialetti di certe regioni, di certe zone, oppure si parla anche di veri e propri linguaggi cifrati, per cui è molto difficile riuscire a capire che cosa si stanno dicendo.
In ogni caso, caro Antonio, noi ti ringraziamo per questo spaccato che ci hai trasferito. Tutto succede in teoria non sotto i nostri occhi, a meno di quando poi avvengono dei delitti che chiaramente portano alla luce del sole un mondo che è molto sommerso ma che è molto ricco. Grazie davvero ad Antonio Talia per essere stato con noi. Allora, io ho recuperato alcuni messaggi che si riferiscono alle cose che ci ha detto per esempio prima Andrew Spannaus. Un ascoltatore dice: ma è un nuovo maccartismo quello che sta avvenendo in America. Ricordiamo cos'è il maccartismo. Si riferiva
Paul McCartney, Beatles,
quello
che tutti cantavano le canzoni dei Beatles in quel periodo.
Non è neanche
All You Need Is Love.
Poi chissà se è morto e se è lui, sai che c'è tutto il mistero.
All You Need Is Love.
Ex senatore
McCartney, Joe McCarthy, che era anche senatore,
oltre a suonare e cantare,
accusava tutti di essere comunisti. E poi aveva creato
forzata.
La commissione.
L'ironia forzata.
L'ironia. Scusa, questa andava detta. L'ironia forzata di Manera. Torniamo al senatore McCarthy. Siamo seri.
Creato la commissione del Senato contro le attività anti-americane.
Siamo negli anni 50.
Siamo negli anni 50.
Seconda guerra mondiale. Dopo
oggi si tira fuori questo termine qua. Anti-americano, cioè si stanno facendo quello che dice Trump, quello che dice il segretario di Stato Rubio, dicono che queste persone, spesso non finora in generale non cittadini americani, ma che hanno la green card per esempio, quindi hanno diritto di stare negli Stati Uniti, permanente, dicono questi stanno facendo cose anti-americane. No. E poi senza portarli in tribunale è assolutamente, cioè, poi possibilità di parlare, non è maccartismo perché tutti possono parlare e criticare Israele, parlare della Palestina,
però se tu dicevi prima che se uno ha fatto dei post pro Palestina rischia di
ma se non sei cittadino americano, sì. No?
Che ricordiamo poi non è il fatto di dire qualcosa sulla Palestina o su Israele, ma dicono che da quelle cose potresti essere una minaccia per il per la sicurezza.
Ma non solo.
È una teoria. Insomma,
cioè, questa è la cosa contro i ricercatori, spesso succede in ambito universitario. Ma poi c'è tutta la campagna per costringere le università a cambiare. La Harvard, grande università di Cambridge, Massachusetts, che conosce bene Alessandro Milan.
Che simpatico. Simpatico.
È laureato in scienze politiche ad Harvard, Alessandro Milan.
Simpatico.
Solo che dicesse la parola
Harvard.
Che l'amministrazione Trump adesso sta bloccando tutti i soldi federali per la ricerca in queste grandi università, cercando di costringerle, ha costretto Columbia, Harvard ha detto no, a controllare i loro programmi che riguardano il Medio Oriente, cioè a togliere qualsiasi. Togliere le critiche a Israele.
Una delle vittime principali, se non ricordo male, del maccartismo fu Charlie Chaplin, al quale fu impedito per anni di rientrare poi negli Stati Uniti.
Io invece voglio fare una protesta formale contro alcuni nostri ascoltatori, perché è incredibile. A Leonardo Manera passano tutto, la qualunque. Senti un po', chi è dei due il più grande critico degli Stati Uniti d'America? Ti faccio questa domanda, non è sulle fake news, Andrew. Tra me e Leonardo Manera, chi è il più grande critico da sempre nei confronti degli Stati Uniti d'America?
Leonardo,
il capitalista.
Messaggio di un ascoltatore. Milan, già a guardarti non è che ispiri simpatia. E vabbè, e fin qui, e vabbè, sono opinioni,
video, dai.
Sono opinioni. Ma adesso sei veramente penoso con questa presa di posizione contro gli Stati Uniti. Sei penoso. Io!
Harvard, non facendo io la critica.
Ecco, mi manda. Non Manera, io.
Vabbè, si vede che le mie saranno critiche fondate, giustificate.
E le forse non le prendono sul serio le tue critiche.
Forse sì. Va bene. È il momento di 0-1 di denari con Deborah Rosciani e cioè Mauro Meazza. Perché mi manda a quel paese? Cosa c'è? Vabbè, auguri per domani. Deborah Rosciani, la borsa, e vediamo un po' come va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan.
Vergognati, ho fatto una ricerca, dovresti essere un personaggio noto, fai da 30 anni radio, Meta non ti conosce, ti scambia per un sassofonista.
Ma io il sassofono lo padroneggio, non è che...
Non l'abbiamo mai sentito, dai, porta.
Bravo.
Quelle persone che misurano tutto con la fama, sei famoso, quindi sei famoso conti, non sei famoso non conti. Ma ragazzi,
sentite come si è dispiaciuto di questa critica.
In genere viene
fuori colpito
anche,
sul vivo proprio.
Cioè viene fuori un Alessandro Milan e ogni tanto mi arrivano su Google le notifiche di uno sportivo, un maestro di, non so se di judo, del Padovano. Va bene.
Hai messo il dito nella piaga, dico l'ascoltatore.
Vergogna.
C'è una piaga aperta.
Una piaga aperta, sì, una ferita. Basta? Allora, le 10:38 minuti, abbiamo detto gli ultimi aggiornamenti, appunto, che i funerali del Papa saranno sabato alle ore 10. C'è una decisione che io per me è incredibile. Il Consiglio dei Ministri deve stabilire se fare 3 o 5 giorni di lutto nazionale in Italia. 3 o 5 giorni di lutto nazionale.
Cosa?
3 o 5 giorni, non sei capito, ero stato chiaro mi sembra, 3 o 5 giorni di lutto nazionale, il governo sta valutando questo, visto che si proclameranno sabato i funerali, faranno mercoledì, giovedì, venerdì, sabato.
Ma 3 è un numero perfetto, quindi.
Perché risorge, no, vabbè, questa è, no.
L'ironia forzata.
L'ironia. L'ironia forzata di Alessandro Milan, dice.
Eccolo, eccolo, che sta, fa sorridere molto Manera e di riflesso fa sorridere me. Allora, Andrew Spannaus ci stava spiegando che esiste un detto americano legato al Papa. Noi ne abbiamo altri, morto un Papa, se ne fa un altro, a ogni morte di Papa. E poi insomma si può...
Noi abbiamo un bel detto, sì. Cioè una domanda retorica che si fa in America: is the Pope Catholic?
Cioè il Papa è cattolico?
Cioè la domanda è: il Papa è cattolico?
Ma che domanda è, scusa?
È una domanda per dire che qualsiasi, che una cosa è molto evidente. Quindi
cioè,
dici
come si potrebbe usare un
Bertinotti di sinistra? Il Papa è cattolico?
Sì, no. Leonardo sta sbadigliando.
Ma perché stanotte non ho digerito?
A quattro ganasce.
Non ho digerito, ho passato la notte a digerire e ho dormito poco. Vabbè,
quando si fa una domanda retorica ovvia,
dici una cosa ovvia, qualcuno dice sì, ma sì, il Papa è cattolico. E c'è un sinonimo.
Come diciamo noi?
C'è un detto sinonimo, l'altro: does a bear poop in the woods?
Sarebbe la scoperta della acqua calda,
bravo,
una cosa così.
Bravo, sì, l'ho scoperto. Beh, l'acqua calda, bravo. Vedi, un altro che quando non sbadigli e ti applichi ti vengono le cose. Cos'è l'altra domanda?
Does a bear poop in the woods?
C'è un orso?
C'è un orso, fa la cacca nel bosco? Eh sì, ovvio.
Sì, anche questo, sempre l'acqua calda. Cioè.
È così, sì, è lo stesso, è un altro modo di dirlo.
Noi siamo più gentili, l'acqua, voi l'acqua. Parlate di orso.
La palissiano anche, ecco.
È la palissiano. Vedi che quando ti applichi, caro Leonardo, insomma.
Va bene,
tra l'altro tu sei stato a Napoli, tra poco credo che ci produrrà
una nuova puntata del radiodramma dopo mesi di assenza. Del radiodramma 3 di pomeriggio, questo è il titolo corretto.
In tutto questo, io capisco che la notizia della morte del Papa abbia, come dire, offuscato tutte le altre notizie, ma ieri sui siti avevo letto una dichiarazione di Trump che diceva più o meno così: e sarebbe clamorosa se è vero, è possibile in settimana un accordo tra la Russia e l'Ucraina. Cioè, ti giuro, non ho avuto le traveggole, ho visto questa notizia attribuita a Trump e poi è un po' sparita ovviamente con tutte, però
ci stanno lavorando. Settimana scorsa sono successe diverse cose. Ti ricordi che a un certo punto Marco Rubio ha detto, quando subito dopo la cosa con Meloni alla Casa Bianca, Marco Rubio ha detto...
Si chiama incontro, incontro, cioè la premier Giorgio Meloni
festa.
È stata ricevuta dal tuo...
Ma ha cucinato chef Rubio importante per l'incontro Trump e Meloni.
No,
Marco
non è
Rubio,
non è quel Rubio.
Aveva detto, quando Vance stava venendo in Italia, se non si fanno progressi dobbiamo valutare se... lasciar stare.
Esatto.
No? Allora, perché ha detto questa cosa? Ovviamente non per mettere pressioni su Putin, perché Putin dice: se non devo trattare più, vado avanti. Invece era per mettere pressioni su Zelensky, perché Zelensky, dopo aver detto sì, noi siamo pronti per il cessate il fuoco, poi ha messo dei paletti. Ha detto: però non parliamo di cedere il territorio che è occupato dalla Russia, no? E non parliamo di non entrare nella NATO. E allora gli Stati Uniti sono un po' arrabbiati, detto: scusa, se non puoi tornare indietro.
Sì, però nel giro di 24 ore ha detto: prima molliamo tutto, e poi ha detto: forse in settimana c'è l'accordo.
Infatti poche ore dopo Vance ha detto a Giorgia Meloni, durante l'incontro da parte pubblica: ho delle novità da raccontare anche a lei. E quindi in realtà la cosa sta andando avanti. Quindi io ho letto questa dichiarazione di Rubio come un po' un bastone pubblico che voleva utilizzare rispetto a queste trattative. La cosa interessante che però stanno molto bravi a non far trapelare quello che sta dicendo Putin dall'altra parte, che ha fatto il difficile in queste settimane.
Concesso una tregua di 24 ore per la Pasqua.
Però,
ricordiamo che sia Trump con Melania sia Zelensky sono attesi a Roma per i funerali del Papa il sabato.
Anche l'Easter Bunny ho sentito che verrà. Sì. Anche l'Easter Bunny.
Quindi adesso, al di là di tutto, l'occasione ovviamente è quella del funerale, ma chissà. Si sa come funziona la diplomazia.
Non credo che in quell'occasione si parleranno. Non lo so,
comunque di incontrarsi.
Roma
di
è il centro della diplomazia in questi.
Sì, anche i colloqui sull'Iran tra Stati Uniti e Iran.
Sì, mi sembra improbabile che in occasione del funerale poi trovino tempo per parlare.
Ma dai, invece la diplomazia in genere funziona così: trovi un'occasione dove tutto il mondo sta lì. Se trovano la necessità di un faccia a faccia, magari di mezz'ora, quale occasione migliore, insomma, no?
Non so dove vanno poi. Sei non è che dicono c'è un bar qui vicino che andiamo a parlare al bar.
In un bar no, però esistono le ambasciate.
C'è un bar lì in via della Conciliazione lì vicino.
Magari il Vaticano potrebbe essere, visto che il Papa si è sempre speso per la fine di tutte le guerre, la fine dei conflitti, la fine sarebbe, come dire, fammi sognare un attimo che proprio nel giorno del funerale del Papa in Vaticano qualcuno, qualche cardinalone riesca a mettere a un tavolo Zelensky e Trump per un faccia a faccia.
Dove vanno a farlo? Non lo so, sembra improbabile.
Nella Cappella
c'è un
Sistina.
Bar dietro a Città del Vaticano, proprio lì attraversata la strada.
Un bar.
Vabbè, sei io.
Sono 100.000.
Ma non tanti, possono comprare. Proprio lì.
No, più che altro sono i negozi di
souvenir. Però invece nella via c'è un bar, ci sono stato.
Sei veramente un uomo.
Ho mangiato un maritozzo.
Distrugge qualsiasi tipo di utopie pacifiste. E poi leggi Travaglio. Insomma, guarda che
adesso faccio il radiodramma 3 di pomeriggio.
Molto bene, adesso c'è il traffico e poi dopo ci porta direttamente nel radiodramma.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ricominciamo?
Il mondo è fatto a scale, santità.
Mi farei rompere l'osso del collo, tu.
Morto un papa, se ne fa sempre un altro.
Spiegabile un nuovo maccartismo, un argine contro voi altri sinistroidi, Milan in testa.
Già mi immagino quando partirai con Clave.
Milan, io sono qui davanti a Porta Bella, ma c'è la catena, è chiusa, c'è scritto con Clave. Bah, vabbè, andrò a bere qualcosa, vediamo se poi la aprono.
Pino scappato di casa e lo manderemo magari inviato al conclave.
Va ora in onda 3 di pomeriggio. Il radiodramma dove non succede niente. Riassunto delle puntate precedenti. Giuseppe desidera mangiare del polpo, ma Peppino gli fa notare che Teresa ha già cucinato le melanzane. Antonio sta riposando con il ventilatore acceso. Giuseppe chiede a Peppino di spegnere il ventilatore.
Peppi!
Vieni a casa. Che vuoi, Giuseppe? Sto riposando. Tengo suono. Tengo suono dentro la capa. Peppi, scetate. E ammoceno al mercato. Tengo voglia purba. Giuseppe, ormai sono 2 anni che tieni voglia purba. E mai sono riuscito a soddisfarla quella voglia. E a mocenno al mercato. Tengo voglia purba. E non è possibile, Giuseppe. Stamattina ho pescatore, cet, che non tiene purp. O purpa fornuta. Tiene solo purpariello, tiene solo moscardini. E non è la stessa cosa, Peppi. O purpariello stimola l'appetito, o purpo lo placa. E a mocenno mercato forse ci sta qualche altro pescatore che tiene purp. Non ci sta o purp, nessun pescatore tiene o purp, tengono solo purparielle. Ah! E per quale motivo nessun pescatore tiene o purp ma solo purparielle? Forse per dispiacere a te, Giuseppe. Quando gettano le reti, forse ci sta la scritta reti proibite ai purp e consentite solo ai purparielle. E così i purp e purparielle obbediscono. Eppure io tengo fame. Come mi posso placare se nessun pescatore tiene o purpo? Digiunerai, Giuseppe. Un poco e digiuno non ho mai fatto male a nessuno. Non c'è sto problema, Giuseppe. Per questa sera ho già cucinato. Ho già preparato tutto il necessario per la cena di questa sera. Oh, Teresa. E che hai cucinato? E che hai cucinato per questa sera? Che ti sei ingegnato qui? A cucinare? Forse mai che ha cucinato o purp. No, Giuseppe, o purp non c'è. O purp non c'è sta. Così c'è. Così c'è tuo pescatore. E allora che hai preparato? Non mi fare stare sulle spine, Teresa, che il mio stomaco reclama di sapere il nutrimento suo.
Faccio cucinato calamare imbottunato, melanzane imbottunate, poparola imbottunata e salsicce. Salsicce svuotata e imbottunata.
Eppure io, Teresa, tengo voglia e purp.
Ma chi l'ha detto che non succede niente nel radiodramma? È comparsa Teresa, per esempio. come al solito il radiodramma divide le coscienze dei nostri ascoltatori, chi scrive amo Manera e chi ma come vi permettete
come di scherzare sulla lingua.
Non l'ho neanche potuto fare tutto, era più lungo la prossima volta.
Caro Andrew, succede anche questo in questa pazza trasmissione. Lasciaci. Ricordiamo che va avanti anche il podcast.
E si chiama That's America!
Buon pomeriggio a tutti.
Uno, nessuno, 100.000 anni.